ringrazio tantissimo questo team di giovani pirotecnici che hanno un sacco di idee e nelle loro idee mi riconosco totalmente, sono molto felice. Soprattutto loro hanno quest'idea di mescolare il repertorio, siamo a Firenze, la città d'arte per eccellenza, il repertorio dell'arte rinascimentale, dell'arte del passato, di grandi capolavori, non è sparita, ma il titolo del mio speech sarebbe l'invisibilità dei capolavori, capolavori invisibili, e mescolarla con tutto ciò che è contemporaneo, che è secondo me una gran boccata d'ossigeno, un'idea molto intelligente, sono molto felice che loro siano proprio in questa direzione, lavorino in questa direzione. Intanto vorrei spiegare che cosa vuol dire per me, dal mio punto di vista, capolavori invisibili. E intanto vorrei azzardare una definizione di capolavoro. Nella carriera di un manufatto, come si diventa capolavoro? Quali sono i gradi perché si acquistano nella propria carriera per diventare capolavoro? Un manufatto è un manufatto, è qualcosa che posso costruire io, che si può costruire in modo seriale, meccanico, è una cosa. Non so, i Brillo Box, avete presente? Un esempio ancora più noto, le Campbell Soup di Warhol, ok? Le potete ancora comprare, se andate negli Stati Uniti, in qualunque supermercato, ci sono le lattine di Campbell, di zuppa Campbell, è chiaro a tutti di cosa sto parlando. Non sarebbe peccato mortale se non lo fosse, quindi non sarebbe un problema. Quelli sono oggetti banali, quelli non sono arte, perché sono oggetti seriali e non hanno un valore artistico. Successivamente lo sguardo di un artista, quello di Andy Warhol per l'occasione, rende quell'oggetto arte, cioè lo circonda di aura, riconosce una possibilità di artisticità in un oggetto banale. Quindi c'è un primo riconoscimento di valore non tanto estetico ma artistico. Adesso poi magari faccio una piccolissima parentesi sulla differenza fra queste due opzioni. Dicevo, riconosce che anche una lattina di zuppa può avere un valore artistico. Detto questo, successivamente fa riconoscere al sistema dell'arte, molto banalmente anche al mercato dell'arte. Warhol si è proprio incaponito, cito Warhol perché mi sembra un esempio molto contemporaneo e piuttosto facile, cioè mi torna piuttosto bene. Riesce finalmente poi, dopo lunghe fatiche, a far riconoscere al pubblico dell'arte che quella è arte. E adesso le lattine Campbell sono un capolavoro. Oggettivamente sono considerate, voglio dire, un punto fermo nella storia dell'arte moderna e contemporanea. Quindi da oggetto umile si guadagna i gradi attraverso lo sguardo dell'artista di oggetto d'arte e successivamente si guadagna i gradi della superstar dell'arte e diventa capolavoro. Il problema è che il capolavoro è indiscutibile. Chi è che discute il capolavoro? Si può discutere se un'opera d'arte ha un valore artistico o no. Ecco, scusate, piccola digressione che avevo promesso di fare, così chiariamo i termini. La differenza fra artistico ed estetico. Un tramonto è una situazione, è una visione che ha un valore estetico. Tutti noi diciamo, perché muove dentro di noi delle corde profonde, che è bello. Il tramonto è bello, come un bel paesaggio naturale. Detto questo, non è arte. Non è arte perché? Perché qualcosa sia arte è necessario che lo sguardo umano, che l'intelletto umano gli riconosca un valore artistico. Esattamente come per le lattine di Warhol. Cioè c'è bisogno che qualcuno riconosca un valore in quella cosa, che abbia o che non abbia un valore già estetico. Il tramonto ha un valore estetico, tutti diciamo che è bello. La lattina di Campbell adesso è facile, diciamo che è bella perché l'ha scoperta Warhol, ma prima era una stupida lattina insulsa, lattina di zuppa. Quindi questo primo riconoscimento è il vero, come posso dire, è il vero dono che un artista ci fa. Ci dona il suo punto di vista sul mondo. L'arte altro non è che un punto di vista sul mondo. È l'incapacità di giudicare banale qualunque cosa. La grande stagione degli artisti pop, al quali sono molto affezionata, scusate se li cito spesso, poi la smetto, parliamo di capolavori del passato. La forza, diciamo, della pop art è stata proprio la negazione della banalità. Nulla è banale, tutto tutto può essere arte, ma non tutto è arte, ma tutto può essere arte se avvengono questi due riconoscimenti, il riconoscimento da parte dell'artista e il riconoscimento da parte del sistema dell'arte. Pensate a Van Gogh. Van Gogh che dipinge un bel paio di scarpe, avete presente le scarpe di Van Gogh, bellissime, no? Oppure i mangiatori di patate, oppure tutti i suoi soggetti. Beh, Van Gogh possiamo dire che non è mai stato un artista, pover'uomo, perché il secondo riconoscimento, finché lui è stato in vita, non è mai avvenuto. Cioè, che Van Gogh è un grande è stato detto una volta che era già ampiamente defunto. Quindi il suo riconoscimento sull'oggetto banale delle scarpe c'è stato, ma il riconoscimento del sistema dell'arte no. Allora, perché faccio questa lunga premessa? Perché a me interessa, mi incuriosisce, anche perché insegno, ho insegnato per 11 anni all'università, adesso sono all'Accademia di Belle Arti, quindi vedo tanti ventenni, tanti giovani con i quali cerco di parlare, nonostante ci sia un gap generazionale che si sente. È oggettivo, però anche divertente. Più che altro mi dà l'idea di quanto invecchio io, più che non di quanto siano loro giovani. Comunque, dicevo... Mi ha sempre incuriosito l'atteggiamento dei giovani, e anche di meno giovani, ma in particolare dei giovani, nei confronti dell'arte. Il cosiddetto pubblico comune, che comune non lo uso con nessuna accezione negativa il termine comune. Cos'è il pubblico comune dell'arte? Il pubblico comune dell'arte è quel pubblico che, per esempio, visita i musei di Firenze, continua a farlo, che è una buona notizia, nonostante una serie di cose, nonostante la scuola, che fa di tutto per farti passare la voglia di occuparti di arte. Non so qual è la vostra esperienza, ma la mia, sia da una parte che dall'altra della barricata, cioè sia da studente che da docente, e che la scuola oggettivamente, per motivi che poi spiegherò nel dettaglio, fa veramente fatica ad aprire la porta all'arte, non tende a lasciarla fuori. Un certo tipo di accudimento, ora qui i miei amici operatori museali spero mi perdoneranno, non parlo di voi, anzi, un certo tipo di accudimento ossessivo del visitatore dei musei. Cioè, oggi non si può più entrare in un museo senza che ci sia un laboratorio didattico. I bambini ormai hanno un'ansia da prestazione, perché appena entrano in un museo sono sempre mediati da qualcuno. C'è questa continua, come se l'arte fosse, avete presente quando in televisione si dice questo film è meglio che la visione sia in presenza di adulti, ecco, come se l'arte fosse qualcosa di sconcio, per cui ci vuole costantemente una mediazione, ti spiego io, sarà anche un po' la cultura cattolica italiana, lo so, per cui l'idea della parola mediata è un po' forse nostra, non lo so, sta di fatto, ma queste cose le ho viste anche all'estero, che c'è questa continua mediazione, prima da parte della scuola e vedremo in che termini, all'interno dei musei spesso con questo ossessivo accudimento. I mass media praticamente non esistono quando sentiamo parlare di arte. Dunque, le terze pagine dei giornali scritte dai critici, avete mai letto un articolo di Germano Celant? È un'esperienza difficile, diciamo, si capisce assolutamente niente, inoltre spesso non c'è neanche molto da capire, quindi la cosa complica ulteriormente. Detto questo, la televisione non parla di arte, se parla dell'arte dei classici, del Rinascimento, del passato, la spaccia per turismo. Normalmente se si nasconde dietro la facciata del turismo, allora può passare anche lì come se fosse qualcosa di imbarazzante, di impresentabile. L'arte moderna e contemporanea, escluso il discutibilissimo D'Averio, a ore assurde peraltro, non passa in televisione, tranne che in occasione della Biennale, ecco, c'è il servizio sulla Biennale, normalmente incomprensibile anche quello. Questo pubblico comune come dovrebbe essere, non dico educato perché è una parola che detesto, ma come dovrebbe essere informato sull'arte? Attraverso cosa? È piuttosto difficile, no? Cioè, c'è una mancanza totale di comunicazione dell'arte. Ecco, io detesto la parola, non a caso il titolo del mio libro, detesto la parola educazione all'arte, perché l'arte non può educare, l'arte diseduca. Definizione. Se educazione significa omologazione, che peraltro è come dire, la mission, come dicono quelli moderni, della scuola, l'arte non può che tendere, come dire, a sottolineare l'individualità, l'unicità di ogni individuo. Quindi è l'esatto contrario dell'omologazione e dell'educazione. La scuola fornisce, e l'educazione in generale, fornisce certezze, l'arte fornisce esclusivamente dubbi. Il mondo dell'arte, la storia dell'arte è una sequenza di decostruzioni continue, per fortuna, no? Quindi l'arte non cura, non educa, l'idea anche dell'arte terapia, a me per esempio ha sempre fatto venire i capelli dritti. Per la miseria, se l'arte cura siamo rovinati, l'arte ammala, rivendica il diritto alla misantropia, alla malinconia, a una cosa meravigliosa che si chiama, andatelo a cercare su un dizionario di medico, parafrenia fantastica di tipo espansivo, a parte che è bellissimo, cioè io spero di essere affetta da parafrenia perché faccio l'artista, quindi è la malattia degli artisti, perché consiste, secondo gli psichiatri, se ci sono medici mi correggano se dico stupidaggini, ma non, mi sono abbastanza informata, della sindrome che avrebbe colpito Don Quixote, fra l'altro, che insomma in qualche modo fa anche piacere condividerla, consisterebbe nel non distinguere ciò che è banale da ciò che invece lo è e raccontare tutto in un delirio fabulatorio, ovvero il mestiere dell'artista. C'è un bellissimo saggio di uno studioso di schizofrenia, scusate, vado subito sul cotè patologico, non so perché, stasera mi viene così, che descrive i sintomi degli schizofrenici, i chiari sintomi della schizofrenia, attraverso gli elaborati grafici dei suoi pazienti. Ed è divertentissimo, dopo vi lascio la bibliografia, se qualcuno si vuole divertire, c'è tutta la storia dell'arte. Si parte dalla decostruzione della figura umana, cubismo, cioè tutto il Novecento, sostituzione del piano verticale in piano orizzontale, a parte tutta l'arte orientale che evidentemente lo studioso non conosceva, comunque Pollock, tanto per cominciare, no? Ha cominciato a lavorare, a ribaltare il piano della pittura sul piano orizzontale, l'assemblage, cioè l'assemblamento di oggetti non omogenei, tutto, dadaismo, fluxus, tutta la storia dell'arte. Quindi siamo in compagnia di una meravigliosa compagnia di pazzi, di schizofrenici, di parafrenici, che non sono educabili e che non vogliono educare. Ora, facciamo un passo indietro. A me è capitato, quando insegno per la prima volta, quando incontro per la prima volta una classe di studenti, primo anno di scienze della comunicazione, studenti normalissimi, ragazzi normalissimi che fanno la loro vita, vanno al cinema, si vede, vanno in discoteca, ragazzi assolutamente normali, hanno i loro interessi, simpatici, intelligenti e vispi. E la prima lezione, normalmente io mi diverto a fare il seguente gioco, gli chiedo: scusate, la Cappella Sistina è bella? Silenzio imbarazzato, mi guardano con un'aria un po' vagamente preoccupata. Poi finalmente qualcuno alza la mano, anche un po' indignato da questa domanda così, intuendo che ovviamente la risposta non è così evidente, no? Ci sarà sicuramente un tranello sotto, e dice, ma anche un po' incoraggiato dallo sguardo degli altri, ma prof, certo, è evidente, la Cappella Sistina è un capolavoro. È ovvio che è un capolavoro, no? La dipinta Michelangelo è meraviglioso, è il simbolo del Rinascimento, è bellissima, ma è più che bellissima, è un capolavoro indiscutibile. Se è indiscutibile, chi ha più voglia di discuterlo? Questo è il problema. No? Allora gli chiedo, scusate, ho fatto una domanda stupida, ne faccio una seconda domanda. Avete detto che è evidente che è bella, è talmente evidente che passo anche un po' per stupida se vi chiedo perché. Ecco, ma perché è così bella? Se per così evidente sarà facile spiegarmelo. E le risposte sono tanto piccate quanto tautologiche. Cioè mi rispondono, ma come? La Cappella Sistina è bella perché è un capolavoro del Rinascimento, riparte il loop, no? Perché l'ha dipinta Michelangelo, perché è un capolavoro indiscutibile. È indiscutibile. E siccome è indiscutibile, è inevitabilmente invisibile. C'è l'impossibilità di avere una relazione personale, cioè un giudizio del pubblico, dello spettatore sull'opera, perché la mediazione continua è il pregiudizio. Il fatto che la Cappella Sistina sia un capolavoro è un pregiudizio, non dico da un punto di vista proprio, come dire, molto asettico, è un pregiudizio, un giudizio che noi accettiamo senza esercitare il nostro senso critico. Io qui lo dico, qui lo nego, anzi qui lo dico e basta, io trovo la Cappella Sistina brutta. E un po' me ne vanto, perché è meglio l'antipatia che l'indifferenza, è meglio l'antipatia che la cecità. E sapete perché la trovo brutta? Perché amo molto Michelangelo, perché Michelangelo la trovava brutta. Io poi ho letto, i miei studenti sempre più sbigottiti, alcuni brani di Michelangelo, di Ari, Lettere, eccetera, in cui lui si dice fortemente insoddisfatto di quello che ha fatto solo per denaro, peraltro, perché quella carogna del Papa lo ricattava e peraltro lo vessava continuamente. E lui era estremamente, diceva, sto dipingendo pittura morta, mi sembra una considerazione piuttosto malinconica. Quindi nemmeno lo stesso Michelangelo ha più il diritto di mettere in discussione la bellezza della Sistina. Cioè anche lui deve stare zitto, no? Che è veramente il massimo. E questo è il massimo abbastanza significativo, perché questa continua mediazione educativa, quindi questo continuo principio morale sull'arte, separa l'artista dal suo pubblico. Inevitabilmente lo separa sempre, lo separa comunque, perché c'è sempre questa idea morale dell'arte. Cosa vuol dire idea morale dell'arte? Che per i miei studenti, sui quali io faccio un po' fatica a immaginare che loro difendessero la Sistina perché per loro è una cosa importante, non siamo ipocriti, ci rivedete nel pub a bere una birra e parlare del non finito? Io no, ma mi fa anche piacere, voglio dire, sono ragazzi sani, se lo facessero forse sarei anche preoccupata. Detto questo, è evidente che sono parlati da qualcosa che somiglia tristemente a un senso di colpa. È come se si sentissero in colpa al momento in cui si mette in dubbio qualcosa che gli è stato insegnato come un dogma, per esempio la bellezza della Sistina. E quindi è doveroso apprezzare i capolavori del passato. Se è doveroso, la questione si sposta da un territorio in cui le questioni sono di tipo estetico a in cui il discorso è strettamente morale. L'estetica non c'entra più niente. È doveroso, quindi è moralmente, come dire, obbligatorio apprezzare la Sistina. Quando poi io gli dico, vabbè, cambiamo argomento, vi faccio vedere la Gioconda, posso far vedere qualche immagine che ho preparato? Tanto per trastullarci anche con qualche immagine. Solo che io qua, lì non vedo niente, ok. È l'autoritratto di Michelangelo, che non è un caso se si è autoritratto così, insomma. Ecco qua. Quando io chiedo ai miei studenti perché la Gioconda è un capolavoro, loro poi, anche un po' scocciati da questo gioco, perché poi alla lunga, dico, ma insomma, perché la dipinta Leonardo, dice, benissimo, la dipinta Leonardo. Poi gli faccio vedere altri 20 ritratti della stessa epoca, di altrettante signore come la Monna Lisa Gherardini, nella stessa identica posizione, tale quale non c'è alcuna innovazione da un punto di vista, diciamo, dell'impianto, no? Compositivo. La qualità della pittura, per carità, è eccellente, Leonardo. Onestamente non meno eccellenti di altri ritratti rinascimentali. Perché diavolo la Gioconda è la Gioconda? Che cos'ha? E sapete cosa viene fuori sistematicamente, il che è molto interessante? La tecnica. Leonardo da Vinci è un grande perché padroneggia la tecnica. Vi sono nuovi questi punti di vista, cioè, immagino che siano piuttosto diffusi, no? Non soltanto fra gli studenti, ai miei colleghi universitari che magari non gravitano intorno ai mondi dell'arte, non è che la pensino in modo tanto diverso, quindi la situazione è abbastanza disperante. La Gioconda è un capolavoro perché la tecnica di Leonardo da Vinci è evidente, è insuperabile. Non è tanto insuperabile, perché se voi digitate www.falsari.it, per esempio, adesso potrei farvelo vedere, ma mi incasino col computer di sicuro, quindi ve lo risparmio. Vi farei vedere, la vera Gioconda del Louvre è quella accanto fatta da un simpatico e onesto, a differenza di molti artisti che si autofalsificano, è onesto falsario, la cui tecnica, devo dire, è eccellente. Vendono sogni, vuoi la tua Gioconda nel salotto? Per 350 euro te la do, non è mica un problema, no? Te la rifaccio uguale. Cioè, la tecnica, onestamente, sarebbe anche estremamente offensivo nei confronti di Leonardo, dire che Leonardo da Vinci è Leonardo da Vinci per la sua tecnica. Mi sembra riduttivo, Leonardo da Vinci è Leonardo da Vinci per il suo pensiero. Che cos'è l'arte? L'arte è il pensiero, lo sguardo dell'artista sulla realtà, quello che dicevamo prima, no? È il riconoscimento di qualcosa come artistico. Leonardo proietta su tutto il mondo, sul mondo circostante intorno a lui, il suo punto di vista sulla realtà. un trattato della pittura in cui lui fra le altre cose dice che tutta la pittura, mi perdonerà dalla su se lo cito a braccio, ma tanto per capirci, che tutta la pittura altro non è che qualcosa che sta nella testa del pittore, ma non nella tela, e che la pittura è una dimensione piatta, bidimensionale, quindi rifugge immediatamente, in tempi non sospetti, dall'idea di figuratività, di riproduzione della realtà. Cioè le cose che Leonardo dice sulla pittura sono di una modernità pazzesca. Allora io poi chiedo ai miei studenti, ma che differenza c'è fra queste due cose? E loro mi dicono, la prima è un'opera d'arte perché la sa fare solo Leonardo, io non sarei capace. La seconda, con alterni diciamo sforzi, mettiamola così, la possiamo fare tutti. No, quello che ci vuole fare spiegare è che una cosa è arte se è definita come tale, cioè se lo sguardo di un artista lo riconosce come arte, e se il sistema dell'arte riconosce che sia Leonardo da Vinci, sia la merda artista di Piero Manzoni, scusate non l'ho presentata ma si presenta da sé, sono arte perché qualcuno li ha definiti arte. E non è affatto vero che non c'è la tecnica nella merda artista. Adesso le ironie sono facili, però mettiamole da parte momentaneamente, c'è una grossissima tecnica concettuale che ci viene dalla lezione di Duchamp. Mica siamo tutti capaci di prendere un orinatoio, rovesciarlo, firmarlo, inventare la burla, farlo fotografare da Stiglitz, mandarlo all'Associazione degli Artisti, aprire un dibattito su un orinatoio nell'ambito dell'arte. Questa è tecnica, questa è la nuova, è la tecnica dell'arte contemporanea, la tecnica dell'arte concettuale. Tutta l'arte è contemporanea, anche quella del passato, tutta l'arte è concettuale, l'arte di Leonardo è arte concettuale, lui è chiaramente un artista concettuale, peccato che non esistesse l'arte concettuale. Insomma, molti artisti hanno questa sfortuna di cadere su questo mondo nel momento sbagliato. Pensate per esempio a Caravaggio, questo lo vorrei far vedere, però ci provo, vediamo se riesco, perché è un'opera strepitosa. Dove va? Non vedo niente, come faccio a uscire di qua? Mi metti il PDF, quei tre disegnetti, il Caravaggio? Scusate. Eccolo qua. Avete presente? Oh.
Ti metto da una...
Me lo stringi un pochino, se. Allora, il capolavoro Caravaggio, no? Chi è che discute per Caravaggio? È indiscutibile. La bellezza di Caravaggio, qualcuno si può permettere di discutere la bellezza dell'opera di Caravaggio? Chi lo vuole fare alzi la mano. Nessuno, perfetto. Allora, no, questo non è Caravaggio però. Ah, grazie. La conversione di San Paolo. Allora, quest'opera non è bella, anche perché Caravaggio l'ha dipinta cercando di distruggere l'idea di bellezza. Cioè tutta l'opera di Caravaggio è una lotta contro la bellezza, che poi voi mi diciate che un certo tipo di bruttezza, attenzione perché all'epoca l'idea di descrivere la conversione di San Paolo mettendo in scena un gigantesco vecchio cavallo che riempie praticamente tutta la tela, non era un'idea così, voglio dire, alla mano, frequente, era l'idea di Caravaggio, che era un artista pop, lui sarebbe andato d'accordo con Warhol, sarebbe andato d'accordo con Rauschenberg. Questa è un'idea pop, è l'irruzione della banalità nella cornice del sacro e anche nella cornice dell'arte. Allora, io credo che bisognerebbe anche cambiare un po' le parole per parlare d'arte. Perché continuare a dire che le opere di Caravaggio sono belle? Io, per l'amore che porto a Caravaggio profondo, perché io adoro le opere di Caravaggio, smetterò di dire che sono belle. Ti dirò che sono intelligenti. L'intelligenza degli artisti è una cosa fondamentale. L'intelligenza è proprio la capacità di scoprire qualcosa che fino ad allora è stata considerata banale, ma non lo è, può non esserlo, è sufficiente che lo sguardo di un artista ci si poggi sopra per renderlo arte. E questa è la storia dell'arte da sempre. Veronese, tanto per citare dei big, dei super big, no? Caravaggio stesso. Caravaggio era sistematicamente ostile all'idea di bellezza, che oggi invece noi siamo costretti a riconoscere. Ecco dove siamo separati dagli artisti, ecco perché non riusciamo più a vederlo. Lui ci dice una cosa e noi ne capiamo un'altra. Perché perché c'è una voce, c'è sempre questa mediazione continua che ci separa da Caravaggio, che ci separa da Michelangelo, che ci separa continuamente dallo sguardo e dalla voce dell'artista. In più c'è questo fortissimo, io l'ho visto nei miei ragazzi, adesso un po' materna, nei miei studenti, e anche in molti miei colleghi, insomma, questa idea della tecnica, ci torno su perché è abbastanza interessante, e sulla, come posso dire, su questa tendenza a riconoscere il bello in ciò che è figurativo. Guardate che io faccio discorsi imbarazzanti, perché voi mi direte, ma come, con l'arte moderna e contemporanea ormai queste sono idee superate? Non è vero, non sono affatto superate. È appena uscito un libro di, come si chiama, oddio, un lapsus, fra un minuto lo dirò, un filosofo italiano, famoso, si è chiuso il file ma si aprirà fra pochi secondi, ve lo dico. Porca miseria, fra un attimo mi arriva, la vecchiaia. Il quale riprende l'idea ossessiva della bellezza come dimostrazione dell'esistenza di una realtà oggettiva. Un fumaroliano, per capirci, qualcuno ha mai letto i libri di Marc Fumaroli, questo iperrazionario, no? Per cui l'arte e l'Europa è un'idea eurocentrica, no? L'America invece sono brutti e cattivi e selvaggi, l'arte americana non conta, non hanno cultura, e al centro dell'Europa cosa c'è? L'Italia. E cosa c'è l'Italia? All'Italia c'è il nuovo rinascimento, si stanno inventando, no? Che è un'idea, cioè in un'epoca di globalizzazione veramente non solo anacronistica ma anche un tantinello ridicola, no? Quindi questo tipo di pensiero esiste, è ancora molto forte, quello per cui c'è un'idea di bellezza oggettiva che nasce ancora una volta da un principio morale. Tutte le volte che si parla d'arte in chiave morale si tradisce l'arte, la si uccide, la si allontana. L'arte non può avere un punto di vista morale sulle cose, l'arte non può educare. E non può e non vuole educare, non può e non vuole proporre realtà oggettive, certezze. Quindi, dicevo, tornando a questa cosa, forse vi faccio fare un piccolo come dire, passaggio, ritorno regressivo alle vostre infanzie. Io ho verificato che la scuola, io ho 52 anni e ho fatto le scuole normali, la scuola dell'obbligo, eccetera, e ho scoperto che ho fatto esattamente come i miei studenti. Ahimè, è cambiato molto poco. Allora, a scuola il primo imprinting, il primo contatto con la sfera della creatività, del visivo, dell'espressione attraverso le immagini, il colore, avviene nella scuola primaria. Cosa vi fanno fare alla scuola primaria? Vi convincono del fatto, e succede anche adesso, che maggiore sarà la tua capacità di rappresentare la realtà attraverso il disegno in modo figurativo, migliore sarà il tuo sviluppo cognitivo. Quindi sei un bambino sano se passi dalla fase dello scarabocchio alla fase del disegno vagamente composto, alla fase del disegno decisamente figurativo, al bel disegno. Ecco, io adesso insegno all'Accademia delle Belle Arti, sapete la fatica a togliere dalla testa ai miei studenti l'idea di bel disegno, che peraltro è quella che li paralizza e li rende, come posso dire, totalmente privi di creatività, li distrugge, no? Quindi questo percorso assurdo in cui un bambino nasce artista ipercontemporaneo, concettuale, libero, eccetera, e muore pittore della domenica che fa le vedute di Camogli un po' se c'è, le vedute marine, marine tristi, no? O Teobaldo Scrofalo con la pipa. Questo insegna la scuola, lo insegna ancora adesso, con un aggravante, che quando ho fatto la scuola io, se non stavo alle regole, mi incaponivo nel fare la piccola Pollock e non superare la fase dello scarabocchio, al limite niente merenda e stavo dietro la lavagna per tutto l'intervallo. Adesso c'è lo psicologo. Cioè, la mia era una punizione asciutta, quantomeno. Fatti gli affari tuoi, mettimi dietro la lavagna, tu sei il nemico, perfetto, va bene così. Adesso no. Adesso c'è, scusate, un episodio molto banale. La mia carissima amica romana, che è un bambino, mi telefona, sinceramente angosciata, peraltro una storica dell'arte, il che conta anche un pochino, e mi dice: succede questo a scuola, nella scuola del mio bambino che faceva prima media. La maestra dice: bambini, disegnate un'automobile. Perfetto. Il bambino, che peraltro disegna bene, cioè in modo figurativo, forse è già stato scottato, quindi in modo diplomatico, dice: le faccio un bel disegno figurativo così non rompe, disegna una Ferrari, perché lui ama la Ferrari. una bellissima Ferrari rossa lucente, la disegna splendidamente. La consegna alla maestra, convinto che non avrebbe avuto problemi. La maestra guarda il disegno e dice: no, questa Ferrari non sta su una strada, le macchine non stanno nel nulla, disegna la strada. Già preoccupata perché è un pericoloso sintomo di qualche disturbo di questo bambino intelligentissimo. Il bambino Duchampiano, molto intelligente, gli risponde: cara signora maestra, questa non è una vera Ferrari, perché io non ho una Ferrari, questo è il mio sogno della Ferrari, perché io desidero avere una Ferrari ma non ce l'ho. Come si suol dire, prendi e porta a casa, no? Così. Questa fa ridere, però è quello che succede. È quello che di fatto succede oggi nella scuola. Questo percorso che va dal concetto, la fase concettuale, gli psicologi la chiamano anche così. C'è una fase di bambini in cui, dell'infanzia, in cui teoricamente non sarebbero capaci se non di descrivere la realtà in termini concettuali, fortemente concettuali. Caspita, che bella cosa! Cioè, perché perderla? No? Bene, questo percorso che ci fanno fare a scuola, dallo scarabocchio, dall'idea concettuale, eccetera, eccetera, fino all'orrido disegno figurativo, se permettete, va nella direzione opposta a tutta la storia dell'arte, che partiva, che ne so, nell'Ottocento, diciamo, come ultima tappa, con l'arte figurativa e se ne liberava progressivamente attraverso il cubismo, l'informale, eccetera, eccetera, si libera dall'idea di figuratività. Quindi questa specie di salmoni dell'arte, no, che devono controcorrente risalire inutilmente una corrente. Vorrei aggiungere che esistono, per questo è doveroso dirlo, esistono maestre e maestri eroici che nonostante tutto questo riescono non a insegnare l'arte, che non insegnano proprio niente, ma a comunicare l'arte, intanto informare sull'arte, che non è poco. I bambini non sono informati. Io ho partecipato a una serie di lezioni di una seconda elementare di due maestre strepitose che conosco da 10 anni e tutti gli anni mi dicono: ma sai che quest'anno abbiamo una classe splendida, sono intelligentissimi. E io gli faccio notare che sono 10 anni che hanno una classe splendida e forse sono splendide loro, ma sono così modeste che non se ne rendono conto. Io ho avuto una chiacchierata con questi bambini che intanto hanno premesso che non hanno intenzione di essere chiamati bambini, ma persone piccole. Perché? Perché i loro maestri gli hanno letto Ivan Illich, che non era un pericoloso anarchico bombaiolo, ma un prete. Cosa diceva? Diceva che la categoria dell'infanzia non esiste. Verissimo. È una categoria socialmente costruita per inferiorizzare ed educare. Scusate, mi spiegate quando finirebbe la fase dell'infanzia? Quando si finisce di cambiare fisicamente? Ahimè, si continua, come tutti voi sapete, anche dopo. Quindi, l'aspetto, diciamo, fisico, prima si cresce, poi ci si deteriora e così via. Quando si smette di apprendere? Quando si smette di apprendere? Spero mai. Quando si smette di imparare, quando finisce l'infanzia. Io la mia età mentale è fra psicologo fra i 5 e 6 anni, ma onestamente mi domando: ha senso parlare di bambini? Esistono i bambini? No. È l'ennesima costruzione sociale funzionale a una strumentalizzazione, a un'educazione, a creare il buon cittadino. Voi avete mai letto, è un orrore pure, un'esperienza spaventosa, i programmi ministeriali che riguardano l'arte? L'educazione all'arte. Non so se c'è qualche martire di maestro / maestra che ha avuto rapporti con questi mondi. Allora, l'educazione all'arte nella scuola primaria è volta a, come dire, a sviluppare una corretta grammatica della visione. Una corretta grammatica, e che è? Esiste una grammatica della visione? Ma parliamone con Picasso, parliamone con Pollock. Inoltre, io ho il suo scheletro nell'armadio. Io ho insegnato per 11 anni a Scienze della Formazione. Scienze della Formazione è la facoltà in cui si formano i maestri che poi vanno a insegnare nelle scuole primarie, eccetera, eccetera. Bene, mica studiano la storia dell'arte. Ma non c'è neanche un libro di storia dell'arte, non studiano storia, studiano la didattica dell'arte, mica studiano la matematica, studiano la didattica della matematica, che guarda se stessa, cioè la didattica parla di didattica, ma non parla di arte. Cioè, che cosa dovrebbero insegnare se la storia dell'arte non la conoscono? Ecco perché si muore artistico, si nasce artisti concettuali e si muore pittori della domenica, anche perché i maestri l'arte moderna e contemporanea non la conoscono, tranne luminose, santificate eccezioni che esistono. Esistono, come per fortuna, non soltanto in Italia, ci sono tantissimi maestri eroici. Pensate ad Ersilia Zamponi, ve la ricordate Ersilia Zamponi? Qualcuno si ricorda chi è? I Draghi Locopei. Era una simpatica maestrina di una scuola media, una signora molto modesta, col filo di perle, il twin set, molto per bene, che ha deciso di insegnare l'italiano ai suoi bambini attraverso i giochi di parole. Tanto per cominciare, è uscita fuori dalla scuola, ha cambiato scuola media con Educo Salami, che è l'anagramma, e ha fatto un intero anno, anzi tre interi anni con i suoi bambini, giocando con le parole. Attenzione, giocando a livello di Olipo, di Perec, cioè a livello altissimo. Prende tutto questo materiale, lo spedisce a Umberto Eco. Umberto Eco rimane sconvolto dalla raffinatezza dei giochi di questi bambini, perché i bambini, se non si ammazzano da giovani, sono molto intelligenti, è gente libera, e dice: bene, pubblico questo libro, che è un piccolo libretto in audio, leggetelo, si chiama I Draghi Locopei, che è l'ennesimo anagramma. Questo libro ha un grandissimo successo e lei viene invitata in molte scuole a raccontare questa storia. Io ho partecipato una volta a un incontro con Ersilia Zamponi, che peraltro è anche molto timida, molto simpatica, e qualcuno le ha chiesto, anzi Stefano Bartezzaghi, mi ricordo anche chi, gli ha chiesto: senta, ma non crede che sarebbe opportuno che nella scuola il suo metodo diventasse obbligatorio? La povera Zamponi è diventata verde, gialla, blu, le si è sgranato il filo di pelle, era veramente angosciata, ha detto: è un'idea orribile, la creatività obbligatoria, la creatività attraverso i programmi ministeriali, è spaventoso. Per certi aspetti io sono quasi felice che, devo tagliare? Ah, sono quasi felice che nella scuola, parlo dell'Italia perché la conosco meglio, però io ho insegnato anche in Finlandia, per esempio, che è un paese surreale, e i problemi sono molto simili, sono un pochino meno, c'hanno in meno ovviamente questo peso spaventoso del Rinascimento e dell'arte italiana, però non è che cambi poi tanto, noi abbiamo questa idea che all'estero sia meglio, non è sempre così. Perché ho perso il filo, stavo dicendo, aiutami Federica, che è spaventosa, sì, e questo è un dato di fatto, però non mi ricordo più perché l'ho detto, pazienza. Quindi per fare sì, infatti, no, sì. E il passo successivo qual era? Non me lo ricordo più. Vabbè. It happens. Lo stupore, vabbè, sì. Andiamo lì a braccio libero, scusate, ma l'età è quella che è, ho avuto anche l'influenza, quindi il cervello è andato. Quindi, dicevo, la costruzione sociale dell'idea dell'infanzia, l'idea fondamentalmente morale dell'arte che educa, che rende cittadini migliori, cittadini come dire orgogliosi della propria appartenenza. Siamo tutti molto orgogliosi di essere, per carità, nipotini Michelangelo, Leonardo, Raffaello, ma se continuiamo così non andiamo lontano, con tutto il rispetto. Altro piccolo problema che metto, io metto lì degli argomenti e poi spero che, non so, ci sarà qualche tipo di reazione. Anche l'idea stessa del museo è un'idea ben bizzarra, se ci pensate. Io ho sempre avuto l'idea, ho sempre avvicinato l'idea di museo all'idea di zoo. Sono due cose che si somigliano un po'. Perché? Perché se voi vedete, fate un giro per uno zoo, vedete un leone, e il leone, sicuramente se non ho mai visto un leone, è un'ottima occasione per farlo, perché ce l'ho lì e posso vederlo. Però è quella povera bestia imbottita di psicofarmaci che dorme in un angolo della gabbia, il leone? Forse no. Ecco, io ho sempre avuto un po' questa sensazione, quando vedo i grandi capolavori nei musei, ho sempre questa idea che mi dicano: per favore portami fuori di qui, cioè che siano un po' in ostaggio. Perché? Perché intanto il museo è una specie, per dirla con Benjamin, che mi perdoni pure lui da lassù, è una specie di aurificio. Quindi io so, al momento in cui io metto piede in un museo, so e lo devo accettare che tutto quello che contiene è arte. E questo è un altro, come dire, un'altra cortina. Non so, mi viene in mente, quando penso a Laura, nel senso di Benjamin, mi viene in mente Cristo, sapete quello scultore che impacchetta tutto? Ecco, è un po' come se i monumenti fossero impacchettati dall'aura e io non riesco più a vederli. all'interno del museo è una specie di patto faustiano che l'opera fa, perché il museo dice all'opera: senti, io ti do grosso modo la possibilità di vivere in eterno, perché è una specie di beauty farm, no? Ti do la possibilità di essere restaurata, coccolata, la temperatura, l'umidità, non troppi visitatori, ti tratto benissimo, in cambio però rapporti umani scarsini. Perché pensate a tutte le opere, per esempio, che provengono da altri luoghi. Pensate a giusto un Caravaggio, che nasce come oggetto di devozione. E quindi la gente va lì sotto e prega. Deve stare in una chiesa, perché la gente va lì e prega, ci parla, lo tocca. Scusate, ho visto la mostra, peraltro, sulla bellezza del Rinascimento. C'è un aspetto sadico, perché ci sono tutte queste postazioni sulla bellezza del tatto, però non posso toccare niente. Non ho capito se è una cattiveria gratuita, poi mi spiegate qual è il senso. L'avete vista? Allora, la mostra sui capolavori del Rinascimento, sculture peraltro, per cui ti scapperebbe la manina, no? Che cioè, avresti voglia di toccare. E c'è scritto: ah, che bello toccare le cose, certo che senza il tatto è proprio brutto. Cioè, è una cattiveria gratuita, poi mi spiegate qual è il senso, non ho mica capito. Vabbè. Stavo dicendo, pensate a un'opera che nasce come opera votiva, come oggetto di devozione, e poi i suoi rapporti umani, le preghiere, i moccoli che poi certamente distruggono l'opera col nero fumo, con gli spifferi della porta della chiesa che si apre e si chiude, però ha rapporti umani, è mortale ma la sua vita è intensa, ecco. D'altra parte invece sarà, come dire, una coccolata ed eterna chiusa in un museo. Qui c'è un po' di discorso. Io ho delle idee un po' pop sull'arte, però vengono da un fronte un po', come dire, forse un po' demenziale, un po' Monty Python, non so, però, ma nel contempo molto, molto vicino. Io amo molto l'arte del passato. Io vorrei fondare, anzi penso che lo farò in qualche modo, una specie di Masterpiece Liberation Front, un fronte di liberazione dei capolavori. Andate su YouTube, cioè io volevo far vedere ma non c'è l'audio per cui non è divertente, e cercate Monty Python, lo sciopero dei quadri. È un piccolo episodio sui quadri, su questi i quadri di tutti i musei celebri del mondo, che a un certo punto si scoccia in stare al museo, scioperano e escono. Il mercato dell'arte crolla, succede di tutto, divertentissimo, molto divertente. Sto dicendo, io vorrei vedere un Caravaggio in un supermercato. Lo so che non sarà possibile mai, però sarei felice. Vi faccio un esempio: a Genova ci sono i magazzini UPIM. Avete presente i magazzini UPIM? Non esistono quasi più perché Berlusconi li abbia comprati e trasformati in altro. Comunque, si chiamano ancora UPIM a Genova. All'interno di un vecchio palazzo nobiliare bellissimo, dove c'è una gigantesca, si chiama poi stand, adesso si chiama in un altro modo ancora. La signora è informatissima. Comunque, quella cosa lì, grandi magazzini, insomma, no? Dove si vende di tutto, merci molto cheap, eccetera. Bene, all'interno di questi grandi magazzini c'è, perché c'è sempre stato, è nato lì, una statua di uno scultore ligure abbastanza noto, ci sono anche delle sue cose in musei americani, in diversi musei europei, che si chiama Filippo Parodi, ovviamente, essendo genovese, che è un Ercole, molto bello, è bellissimo, alto 3 metri, questo Ercole possente, se ne sta lì. E tutto intorno a lui mutande, rossetti, calze, saldi, vestiti. Ha una potenza incredibile, cioè tutti quelli che entrano alla UPIM lo guardano, si fanno fotografare, si seguono accanto e si fanno fotografare. È vivo. Ci sono 10 Ercole Parodi, opere di Ercole Parodi, soltanto al Museo Sant'Agostino di Genova, che è un museo che raccoglie vari frammenti di architettura della città, ma ce ne sono anche in altri musei, uno dietro l'altro. Ma chi li vede? Che senso, che non hanno più senso, non hanno più niente da dire. Sono l'idea di se stessi, sono come soldati. Le opere in un museo sono come soldati. Soldati che hanno il dovere, hanno la medaglietta di riconoscimento, che è la didascalia, no? E hanno il dovere di celebrare il museo. Perché poi alla fine il museo serve a mostrare, conservare, e già cominciano i guai, perché mostrare e conservare spesso sono in contrasto, perché se voglio mestrare a volte non posso conservare, quindi insomma cosa si complica, ma soprattutto serve a celebrare la potenza di un paese, la potenza di un mecenate, l'importanza di un artista, di una corrente artistica. Celebra qualcosa comunque, ed è questo qualcosa che ancora una volta le impedisce di avere un rapporto diretto, diretto col pubblico. Il pubblico non sente più la voce dell'artista. Perché? Perché è costantemente mediato. Ho sforato? Sono giusta? Ok, Ok, cioè, poi mi fermo, facciamo un round di domande. Ho detto un sacco di cose.
Però con questi non ti sento.
La voce di... Io ho fatto teatro. Allora, dunque, sì, la domanda era per continuare un po' l'evoluzione, no? Si passa alle scuole superiori, perché nel tuo libro a un certo punto tu dai molta attenzione ai manuali di storia dell'arte, quindi non più tanto alla pratica, a fare i piccoli artisti, ma proprio al manuale di storia dell'arte. Ora, alcuni sono insegnanti, quindi lo usano per lavoro, io invece l'ho subito, quindi come studente, quindi se potevi dire una cosa anche su quelli.
Io ho combattuto da sempre una battaglia che fino alla morte combatterò contro il libro scolastico. Il libro scolastico è qualcosa di orribile, veramente diseducativo. Primo, perché non educa a frequentare le biblioteche. Esistono le biblioteche? Bene, a me arrivano gli studenti a primo anno all'università, fare una ricerca in biblioteca è una specie di cosa esoterica, misteriosa, gli devo spiegare come funziona. Non lo sanno e non gliene posso fare neanche una colpa. Secondo, il libro scolastico è uguale per tutti, è spaventoso. Non c'è dibattito, non c'è, come dire, non c'è confronto di punti di vista. Perché non impiegare qualche soldino in una piccola biblioteca di scuola, di istituto, dove la gente porta libri, si confronta, uno ne legge un altro. Inoltre, in particolare, il libro scolastico è spaventoso perché è un non libro. Non segue le regole normali, il bon ton, diciamo, redazionale, che invece seguono i libri normali. Non è un libro, non somiglia niente a un libro. Primo, non c'è, scusa, sono banalità, una quarta di copertina in cui si spieghi di che si tratta. Non c'è risvolto, io non so niente dell'autore. È un cretino? È un genio? Che ha scritto? Cosa pensa? Chi è? Quanti anni ha? Cioè, conta, scusate, no? Se compro un libro, libreria, queste cose contano. In più, il tono, non so quanti insegnanti ci sono, ma avete una vaga idea dei libri di storia dell'arte per la scuola media? Orrore puro. Allora, ci sono, normalmente ci sono pochissimi, intanto l'impaginazione grafica è spaventosa, con questo horror vacui per cui non ci può essere un pezzettino di bianco, tutto è pieno di filetti, fumetti, sfumatini, queste cose che è già diseducativo da un punto di vista estetico. C'è una bella grafica all'antica di quelle Bauhaus razionaliste, gioverebbe. I libri sono fatti in un altro modo, non ci somigliano proprio. È un libro ma ha un terribile complesso di inferiorità, finge di essere un fumetto, scusa se sono un libro, dice, non vorrei essere un libro ma purtroppo mi tocca questo ruolo ingrato, quindi fingo di essere un fumetto, fingo di essere un magazine, fingo di essere un manga, fingo di essere un quotidiano, avete notato, no? Tutte queste finzioni attraverso una grafica spaventosa, ritagli di giornale, cose appiccicate, addirittura ho trovato un libro, non mi ricordo l'editore, tanto non importa, premacchiato. Cioè, che significa? Ti educo al disprezzo del libro. Cioè, con le macchie d'inchiostro stampate perché era molto casual, no? Quindi disinibiamo i bambini, no, che siano inibiti e che capiscano che i libri hanno un valore, che portino rispetto, come si diceva un tempo, no? Quindi, in più, la storia dell'arte è strapazzata in modo spaventoso. La storia dell'arte del passato, con queste frasi altisonanti, è il genio italico, è il grande capolavoro, è il capolavoro dell'umanità, Enrico Panneggio è un must, direi, non manca mai. Cioè, parole in libertà che non significano nulla, soporifere, che non interessano a nessuno. I ragazzi, ok, dicono benissimo, esercitano la diplomazia perché sono intelligenti, io imparo a memoria queste scemenze, tu fingi di non sapere niente, va bene così, non chiedermi niente di più e va bene, così funziona. Ho intervistato un sacco di ragazzi delle scuole medie, del liceo, che mi dicevano, a un certo punto noi avevamo pena della professoressa di storia dell'arte, poi ci siamo accorti che era discriminata dagli altri insegnanti e per motivi umani abbiamo fatto finta di ascoltarla quando parlava. Questo mi ha raccontato un ragazzo che è abbastanza divertente. Dicevo, quindi, e poi la storia dell'arte è raccontata in questo modo, quindi da questo atteggiamento di mummificazione dell'arte del passato, no? Porta rispetto, il genio italiano, il grande rinascimento, tutto assolutamente demenziale, senza spiegare poi quali fossero i contenuti, ha queste meravigliose appendici che sono fantastiche, di applicazioni pratiche. E adesso anche tu sei un artista, ritaglia la Sistina e ricomponila come preferisci. Cioè, quindi mummificazione e banalizzazione. Cioè, è spaventoso, cioè non se ne esce, cioè è ovvio che odiano l'arte. Poi io non sopporto più questo moralismo per cui se i ragazzi, che ne so, non vanno a teatro, vanno al cinema, sono colpevoli di non andare a teatro, se non sentono, non vanno ai concerti, sono colpevoli di non... Cioè, un attimo, siamo proprio così sicuri che è tutta colpa loro? E i giovani di oggi sono così refrattari a tutto e sono così indifferenti e non amano l'arte? Saremo mica noi che siamo un po' imbabbioniti? A me è venuto spesso il dubbio. Per esempio, intervistando i ragazzi, mi hanno raccontato, mi hanno spiegato che cos'è il meraviglioso mondo del manga. Ecco, i loro sono affezionatissimi, fumetti manga. Non sapevo niente, al punto tale che sono andata a comprarmeli, ho provato a leggerli scioccamente da destra verso sinistra, dicevo sono proprio invecchiata, non capisco la trama, poi mi hanno spiegato che andavano letti dal fondo, comunque dopo l'ho capito. C'è un mondo lì dentro, intanto le origini sono nobilissime, perché l'origine del fumetto, in particolare giapponese, risale a Hokusai, grande incisore giapponese del quale si potrebbe cominciare a parlare, se si vuole parlare d'arte, agganciando i ragazzi alle cose che gli interessano. Inoltre sono pieni zeppi, vi consiglio di dare un'occhiata, di citazioni coltissime, da un punto di vista iconografico, da Felicien Rops, Otto Klinger, ho trovato un sacco di cose, cioè estremamente colte. Benissimo, tiriamole fuori e parliamone. Per esempio, altro interesse dei ragazzi, perché sono stupidi, perché sono superficiali, i piercing. Mi hanno parlato di questa storia qui dei piercing, scusate, sono un po' vecchietta, non mi ricordo, scarification, che non è la scarnification stupidamente, che è il trattamento di alcune ferite in modo brutale, in modo tale che resti la cicatrice. Pratica che molti adolescenti fanno. Sospendo il giudizio, onestamente mi fa un po' orrore, io non farei mai una cosa del genere, però sono affari miei. Detto questo, benissimo, quel mondo lì vi appartiene, parliamo della body art. Ah, prof, non lo sapevo che roba è, no? Quando comincia a dire, guarda che queste cose qua le hanno fatte negli anni 60 tanti artisti, la body art se ne può parlare, facevano quelle robe lì, non pensate di aver fatto niente di nuovo, no? E poi questa riflessione sul corpo, in qualche modo la bellezza, uno dice io sono un palestrato, mi dice un ragazzino, l'unica cosa che mi interessa è andare in palestra e avere gli addominali scultori, così cucco un sacco e sono felice. Benissimo, parliamo del corpo, la bellezza greca, il canone, parliamo di Michelangelo. Ci vuole niente, non ci vuole niente a collegare, a creare un rapporto, una relazione fra il mondo reale e i mondi dell'arte, anche perché è quello che gli artisti chiedono. E guardate qua, cioè Caravaggio chiede di osservare un grosso cavallo, oppure scusate, il gigantesco di dietro nella deposizione di San Pietro, sapete, la crocifissione di San Pietro. C'è un signore in primo piano con un grosso sedere che tira sulla, aiutati a issare la croce, per la miseria, cioè ci sta dicendo quella realtà è quella che sta fuori dal mondo, dalla cornice dell'arte, vuole entrare, è interessante, ha un sacco di cose da dire. Quindi, proprio per questo, io credo che sarebbe facilissimo, sarebbe estremamente facile, bruciare i libri non è mai bello, poi ricordare le cose, poi mettere da parte, diciamo, i libri scolastici, uscire, andare in giro per le strade. C'è la street art. Anzi, la street art è secondo me la forma più interessante in questo momento di arte contemporanea che c'è. Stanno succedendo cose incredibili, interessantissime. Io sto lavorando con un gruppo di ragazzi, qua ce n'è una, se non se n'è già andata. No, se n'è già andata. Vabbè, in parte toscani, in parte napoletani, sui rapporti fra arte classica e street art. O per esempio, scusate, tutta l'arte rinascimentale di argomento sacro ha una strettissima relazione col fumetto. Ci avete mai pensato? La posa, la necessità di raccontare un episodio biblico attraverso la gestualità e poi anche col cinema. Ci vorrebbe niente a riflettere su queste cose e rendere nuovamente vivi, tirare fuori da quella spaventosa tomba in cui sono stati cacciati a pedate tutti gli artisti, tirarli fuori e cercare di avere di nuovo una relazione, un rapporto. Non so se ti ho risposto. Un pochino. Ok.
Guarda che c'è un mercato, non mi riferisco al mercato dell'arte, mi riferisco al turismo, al museo legato al turismo.
Certo.
Abbiamo visto delle città bruttissime, distrutte, terremote, ricostruite, spaventose, dove girano con l'autobus scoperto con quello che dice questo è lo stadio, questo è il museo. consumenti caputi che sono pedali,
sì, sì,
cosa da pazzi.
Certo.
E abbiamo una televisione che ci dice che questo è il paese, che abbiamo 50% di opere d'arte.
Assolutamente.
Che non si capisce mai come si può portare queste opere d'arte, perché una chiesa che sta in Calabria con tutto il mondo da opere di arte non vale più niente.
Certo.
E poi ancora che c'è la morte del cielo, il signore della guerra, della sinistra, che tutto insieme fa un blocco. E questo che impedisce sostanzialmente, ancora forse vedere che la scuola, che ho parlato fino ad ora, di uscire e di vedere un po' differente.
Certo, certo.
E questo è legato proprio al turismo, ai ristoranti che stanno qui fuori, ai negozi che devono vendere,
certo,
a questa città dove nel centro storico non deve passare più nessuno e tutti quanti vanno via, insomma, e quindi diventa una città di seconde case di americani, tedeschi e svizzeri, insomma. Quindi è in questo contesto, secondo me, no? che è un contesto molto più ampio,
certo,
che muove l'arte.
Sì, io però posso dire una cosa, ha ragione, la capisco benissimo. Io però per i turisti ho molta simpatia, li trovo eroici. Cioè, nonostante tutto ciò, continuano a viaggiare, a muoversi. Cioè, la gente non è così stupida. È vero, io abito a Genova, e il centro storico medievale pare più bello d'Italia, dicono, poi ognuno rivendica il suo. Comunque è molto bello il centro storico di Genova, e vedo questi pullman di gente che vanno a vedere poi una massa di acciughe e bughe, che è l'acquario, che non è mai dal pesci vendono, e ignorano il centro storico. Questo è verissimo, sicuramente. È anche vero, però, che non mi piace nemmeno l'atteggiamento un po' alla Pietro Citati, tanto per capirci, non so se avete mai letto gli articoli che scrive ogni tanto sui quotidiani, no? Che dice, cosa capirà tutta questa gente che fa la fila davanti agli Uffizi? E cosa capirai tu? Cioè, chi sei per dire che non capisce? No? Stare attenta, e la gente non è che va educata, ma va liberata anche da una concezione stupida, superficiale e mercantile, che è quella che lei giustamente descrive, ma sarebbe molto recettiva. Scusate, sull'arte contemporanea, per esempio, io ho visto delle trasmissioni americane degli anni 50, che sono anche in rete, una trasmissione bellissima che si chiamava I Have a Secret, in cui gli artisti contemporanei, una roba degli anni 60, c'era John Cage, Robert Rush, i grandi, andavano, c'era il pubblico, e raccontavano il loro lavoro, e il pubblico ridacchiava, ironizzavano, John Cage che suonava il frullatore, tutti dicevano questo è matto, però dopo un po' magari pensavano che non era tanto matto perché ci parlavano, no? Ecco, se ci fosse un po' meno mediazione, la mediazione è anche quella cosa che dice lei, è vero, però questo non dipende dal pubblico, il pubblico secondo me è disponibile. Io trovo eroico che alla Biennale di Venezia i non addetti ai lavori, perché si fanno poi questi studi specifici, crescono, la gente è curiosa dell'arte contemporanea. È un po', come dire, diffidente in base a un certo tipo di formazione che ho descritto prima. Cioè, non so, a me mi è capitato di essere intervistata da una radio tempo fa e un tizio ha telefonato dicendo insomma, lei parla bene dell'arte contemporanea, però non si scandalizza per il fatto che Maurizio Cattelan guadagna un sacco di soldi. Che me ne frega, cioè, perché mi dovrei scandalizzare, ho capito? Mi scandalizzo che un trafficante d'armi guadagna un sacco di soldi, ecco, quello magari un po' di più, non so. E invece c'è un po' questo pregiudizio forte nei confronti dell'arte contemporanea, che è l'ennesima cosa che li separa. Nonostante ciò, io ho visto la fila davanti alla mostra di Bilvaiola a Roma, peraltro bellissima, cioè la gente ci va lo stesso, nonostante tutto. Questo, tutto sommato, è un pensiero positivo, ottimistico, mi fa pensare bene. Nonostante il turismo, nonostante la scuola, nonostante un certo ossessivo accudimento, cioè, non so se avete visto la mostra di Hopper, bellissima fra l'altro, Milano-Roma, non so se è passata da Firenze, no. Cioè, Milano-Roma, ho fatto un po' di giri per l'Italia, favolosa, Hopper un grandissimo, campagna pubblicitaria, tanto per farvi capire che cosa intendo per inferiorizzazione del pubblico, che non è stupido, e ci tengo a sottolinearlo. Allora, la fulgida idea della Moratti, che buon'anima, per fortuna non c'è più, all'epoca a Milano era venite a farvi fotografare con un hopper sotto il braccio, milanesi. E poi faremo un casting, sceglieremo 10 brutte facce, perché poi erano odiosi, fra l'altro, che diventeranno la campagna di affissione Io amo Hopper. E c'è il testimone, il cittadino qualunque con Hopper sotto il braccio. Questo è veramente trattare in modo infantilizzante, inferiorizzante il pubblico. tanto non siete capaci a priori di capire, no? Un po' l'atteggiamento appunto alla Cittati, che dice: ma cosa capiscono questi, cosa fanno questi davanti ai musei, no? Non hanno la preparazione, che orrore questi che vanno a vedere i bronzi di Riace. Perché non ci devono andare, scusate? Perché i nostri musei sono pieni di sculture simili, e solo adesso che si parla di bronzi di Riace tutti li vanno a vedere. E allora che male c'è? Cioè, è un punto di vista ancora una volta moralistico e fastidioso, no? Di chi in qualche modo deve difendere la casta. E perché se pensate per esempio a quanto un gradimento del cosiddetto pubblico comune di alcuni artisti del mondo dell'arte contemporanea sarebbe sgradito. È imbarazzante. Cioè, nel mondo dell'arte contemporanea non si può essere popolari. Cioè, il torto che molti artisti non perdonano a un Maurizio Cattelan è di essere diventato popolare attraverso una serie di giochetti, molto furbo, per carità. Cioè, si parla di lui nelle pagine di cronaca. Però non gli hanno perdonato quella cosa lì, perché ha aperto la porta, come dire, alla plebaglia, no? Cioè al popolo comune, alla gente comune, al pubblico comune. Questa cosa non viene perdonata. Il mondo dell'arte contemporanea non ha bisogno del pubblico comune, perché il pubblico comune non compra, perché il mercato dell'arte contemporanea non ne ha bisogno di conseguenza, e quindi proprio non lo vuole, no? lo chiude fuori in modo drastico. Le ho risposto un pochino?
Sì, non so se ho capito, però
sì, forse, non si passa nei limiti. Del...
Sì, prima quando parlava della scultura all'Upim a Genova, mi chiedevo se così non si desse importanza alla scultura tramite il consumismo dei materiali che si trova lì, quindi l'attrazione non è più rivolta alla scultura, ma vai lì perché ci sono oggetti, sì, che vengono e quindi mi chiedevo, sì, io non sono d'accordo a immagazzinare le sculture in un museo perché non vengono mostrate, ma all'Upim quanta importanza si dà all'Ercole in quel caso, a quella scultura lì?
Qui è anche una concezione estetica forse diversa. Detto questo, è l'incongruità che lo rende grande. L'incongruità è un concetto nell'arte fondamentale. Gli artisti sono sempre incongrui ed è quella la loro forza. È l'incongruità che ha fatto andare avanti la storia dell'arte. No, essere incongrui significa semplicemente collegare un concetto a un altro che nessuno ha mai collegato. Cioè, Saldi della Upim, scultura di Parodi. Cioè, è una sinapsi, cioè il cervello funziona così, no? Io prima ho detto che l'arte, secondo me, altro non è che una forma di intelligenza. Questa forma di intelligenza può essere applicata per produrre opere d'arte, per vivere. Uno può essere un artista e la sua vita è un'intera opera d'arte, cosa che peraltro è stata anche fatta perché Boltanski ha venduto, non so se sapete, l'intera sua vita a un collezionista che l'ha comprata, quindi succedono cose strane nei mondi dell'arte. Quindi l'incongruità è fondamentale, cioè trovarsi, collegare cose che non hanno senso è sempre stata la mission dell'arte ed è proprio l'incongruità che rende l'Ercole così forte, capisce? Io vorrei vedere un Pollock in un aeroporto, pensi che bello, no? Con gli aerei che volano, questo gigantesco Pollock nel gate, ecco, io vorrei che parlassero con cose nuove le opere, o che ne so, in un'università, che poi questa storia qui del preservare le opere che non si possono spostare se no si fanno la bua, è sempre un pochino strumentale, perché poi quando vanno spostate le spostano. Cioè Berlusconi che incarta due busti romani come noi faremmo con una bottiglia di vino andando a cena dagli amici e li porta, non mi ricordo dove, in Belgio, che è un incontro. Oppure il Vaticano che si stava fregando una scultura di Michelangelo per portarla a St. Louis per allestire in una fiera lo stand dello Stato Vaticano. Cioè, quando poi si devono muovere per celebrare il potere possono muoversi, non ci sono problemi. Cioè dietro, non ci avete mai fatto caso, dietro tutte le grandi mediazioni di tipo politico fra stati, fra paesi, fra potenze, c'è sempre una grossa mostra che in qualche modo il suggello chiude definitivamente il timbro, no? L'arte è fortemente strumentalizzata dal potere, infatti io non ho mai pensato per esempio a un'idea di arte rivoluzionaria, L'arte che rivoluzione può fare, siamo seri. Cioè, non educa, non cura, non fa la rivoluzione, non nuoce, sì, questo sì. Rende la vita meno sgradevole, ecco, forse se dovessi dire a che cosa serve, serve giusto a quella. Ma l'arte è, ecco, compromessa inevitabilmente col sistema. Ultimo esempio, poi taccio per sempre. Basquiat, Jean-Michel Basquiat, avete presente? Come artista, era un artista eccezionale. Tutti dicono, certo, però Basquiat non è più il Samo, eccetera, cioè il graffitista alternativo contro il sistema che era prima che lo scoprissero. Dopo è stato compromesso, o anche Banksy per dire, no? È stato compromesso dal sistema e inglobato. Meno male, scusate, perché se no non avremmo mai saputo che esisteva. Cioè l'arte è merce. Io faccio l'artista e non vedo l'ora che il sistema mi inglobi un pochino di più, cioè, sono qui che aspetto e non ingloba, insomma, cioè, voglio compromettermi, no? Voglio avere un mercato, scusate, mi sembra anche umano, no? Cioè, questa idea veramente romantica che l'arte non abbia a che fare col denaro, forse sto un po' divagando, io tendo a divagare, però c'è un nesso. Stop.
Faccio io un'ultima domanda.
Dai, se non c'è...
No, se vuoi andare a fare un'altra, sì, però tanto faccio questa.
Dai.
E la domanda è questa, cioè a un certo punto, in realtà è una citazione di un'intervista che tu hai fatto a uno di questi ragazzi, 18 anni, se ne parlava anche prima, però mi sembrava carino dirla a tutti, che ho ritenuto, io ho letto il libro più o meno un anno fa, mi ricordo diverse cose, però questa mi è rimasta piantata nella testa. A una ragazzina viene chiesto cos'è che vorrebbe fare a scuola, e lei risponde che vorrebbe un'ora di pensiero libero. Ora, a un'ora di pensiero, ecco, io... E quando lavoriamo qui, insomma, sono delle domande che ora non è che non ci dormiamo la notte, intendiamoci, però ecco, sono delle domande che uno si pone, ad esempio, su cosa significa lavorare davanti a un'opera d'arte con un ragazzo di 16-17 anni. E devo dire che se uno si pone veramente il problema, cioè vorrei creare un'ora di pensiero, e quindi di pensiero libero, ecco, io lo traduco un po' così, diventa molto difficile. Cioè io ammetto anche una difficoltà, cioè come si fa a lavorare sulla libertà quando per forza il lavoro che tu devi fare si deve ingabbiare in una progettualità, cioè l'unica cosa che si può lavorare è su togliere degli stereotipi educativi magari, ecco, una roba del genere, quindi diseducare a un certo tipo di educazione, ecco, se si vuole un po' giocare con le parole, però...
Quello che fanno le mie eroiche maestre che citavo prima, quinta elementare, io ho avuto una chiacchierata con i bambini quinta elementare sui rapporti fra il brano di John Cage 4.33, non mi ricordo quanto è mai, 4.33 di Silenzio e l'opera di Yves Klein La stanza immateriale. E un bambino dice, siccome ci sono delle relazioni, perché l'idea di vuoto, l'idea di silenzio, adulti. No. Allora, queste maestre come fanno? Vanno, e va benissimo anche per gli studenti del liceo, che poi non cambia molto, vanno, li portano a tutte le mostre, questi sono dei presenzialisti pazzeschi, non se ne perdono una, e si divertono un sacco, fra l'altro, e stanno zitte. Non dicono niente, ascoltano i bambini. I bambini fanno delle domande, se hanno le risposte rispondono, se no no. Cioè, non dicono, lasciano per una volta che sia l'artista a parlare. E vengono fuori domande bellissime. Io in silenzio le ho accompagnati molte volte e dicono cose fantastiche, capiscono tutto, sono intelligenti. Sono più intelligenti, più liberi di quanto non possiamo essere noi, non è un luogo comune, è vero. Quindi, come dire, sottrarsi, non mettersi di mezzo, non mediare, informare. Informare è fondamentale. Questi bimbi mi hanno detto, ma che Serena, puoi tornare mica a raccontarci un po' chi sono questi artisti contemporanei? Abbiamo sentito parlare di Fluxus, ma che roba è Fluxus? Che roba è? E sono andata e ho fatto una lezione, vi assicuro, identica a quella che ho fatto ai miei studenti dell'università, ai quali cerco di parlare con un linguaggio chiaro, semplice, ai bambini di quinta elementare. Con la differenza, i bambini di quinta elementare mi hanno fatto le domande più intelligenti, onestamente, quindi questa è l'unica cosa imbarazzante.
C'era una domanda?